Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Leggeremo sempre dal capitolo 6 i versetti da 11 a 13. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E ancora Gesù che dice queste parole, una preghiera, che la insegna ai suoi discepoli e a tutti quelli che lo stanno ascoltando, anzi è la continuazione della preghiera che ha già cominciato, che abbiamo già visto e già pregato e abbiamo cercato di comprendere. Adesso dacci oggi il nostro pane quotidiano. Abbiamo visto che il Padre ha dei desideri: sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, dei desideri che diventano nostri. Ma il Padre non ha solo desideri. Difatti desidera che venga, che sia fatta la sua volontà, ma attraverso di noi. Quindi lui non ha solo questo desiderio, ma ci ha dato la vita e continua a darcela. Lui vuole anche che la nostra vita continui, altrimenti come facciamo? Chi è che fa la sua volontà? Che regno può costruire se la nostra vita non continua? Quindi il Padre già opera, potremmo dire lavora, per questo, perché la nostra vita continui. Difatti ci dirà Gesù che il Padre fa in modo che anche i passeri abbiano da vivere. Quindi tanto più i suoi figli, tanto più noi. Quindi il Padre già non ha solo desideri, ma anche lavora, opera per noi. Per essere Padre, cioè per vivere il suo amore per noi, non aspetta le nostre richieste. Se aspettasse le nostre preghiere prima di darci quello che ci serve per vivere, poveri noi. Come un papà non aspetta che il bambino gli chieda da mangiare. Chissà per quanti anni glielo dà prima che il bambino sia capace di chiederlo. Così anche per noi, noi diciamo dacci oggi il nostro pane, perché ci siamo accorti che il Padre già lo sta facendo. Quindi non abbiamo fantasia noi per inventare cose che il Padre non stia già facendo. Il Padre lo sta già facendo e noi entriamo col nostro desiderio, con la nostra domanda, già nell'opera di Dio. E Gesù ci propone di chiedere al Padre ciò che lui già fa. Così, perché ci propone di chiederlo? Così, quando veniamo esauditi, abbiamo anche la soddisfazione di poter dire: ah, il Padre mi ha ascoltato. Quindi, io valgo perché il Padre mi ascolta. La mia richiesta è gradita a Dio. Quindi le nostre richieste il Padre le ascolta come fossero un riconoscimento. Riconosciamo che Dio già fa queste cose e quindi gliele chiediamo anche. Così lui vede che noi impariamo da lui. agli orecchi del padre queste parole risuonano come un riconoscimento. Lui vede che abbiamo imparato che è lui che ci dà il pane, per questo lo chiediamo. È da lui che viene la continuazione della nostra vita. Tutto quello che ci è necessario, abbiamo imparato che è lui che provvede, quindi ci inseriamo nel suo modo di fare e lo chiediamo anche noi. Così al Padre le nostre richieste suonano anche come un ringraziamento. È segno che siamo contenti di quello che lui già fa, se glielo chiediamo ancora. E queste richieste il Padre le sente quindi come una lode, come un'espressione della nostra fiducia, del nostro abbandono a Lui. Che bello! Dacci oggi il nostro pane quotidiano. È bello anche che Gesù dice il minimo. Se fosse qualcuno di noi direbbe: degnati, o Signore, di concederci. Gesù riduce al minimo le parole: dacci, senza come si dice, incartare, senza renderle più belle, senza, no, dacci. Esprime proprio una, come dire, una fiducia immediata, serena, senza tanti salamelecchi. Quindi Gesù ci aiuta anche qui con questa domanda a pensare alle cose concrete, ai bisogni concreti che noi abbiamo. Abbiamo bisogno di mettere in bocca qualcosa? Che strano. Il Padre ci ha fatti bisognosi di mangiare. Poteva farci, già che ci creava, senza questo bisogno. Perché ci avrà creati bisognosi di mangiare e di respirare? Non ci avete mai pensato? Provate a pensarci. Forse vuole o ha voluto che noi fossimo umili, che riconosciamo di non essere autosufficienti. Abbiamo bisogno di qualcosa da mettere in bocca. Quindi il Padre ha pensato a alimentare anche la nostra umiltà. Abbiamo bisogno del pane. Cosa vuol dire aver bisogno del pane? Vuol dire aver bisogno dell'impegno, del lavoro, della fatica di moltissima gente, di molti altri, perché nessuno riesce a fare il pane da solo. Perché bisogna avere le sementi, e queste devi fartele dare da qualcuno, seminarle. Quindi bisogna avere il campo. E poi tutta la coltivazione. E poi raccoglierlo. E poi macinarlo. Se devi far tutto da solo, cosa fai? Come fai? Quindi, se io ho bisogno del pane, vuol dire che ho bisogno dell'impegno, della fatica, della collaborazione di molti vicini e lontani, di gente che conosco e di gente che non conosco. E per questo è necessaria anche la pace nel mondo. Difatti, in tempo di guerra c'è sempre anche fame. È tempo di fame. Manca il pane. C'è bisogno appunto della collaborazione di tutti. È necessaria la pace, la concordia, la generosità, la volontà buona di molta gente. Quindi se dico dacci oggi il pane, è come dicessi anche dacci la pace del mondo, la concordia di molti, di contadini, di camionisti, di operai, di fornai, di mugnai e vatte la pesca, e di negozianti e di quelli che vengono col furgone a portarti il pane o a portarlo nel negozio più vicino dove tu vai a prenderlo. Quindi chiedendo il pane, immaginatevi voi che domanda grossa, è una domanda enorme. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La preghiera di Gesù continua, la preghiera che Gesù insegna a noi, con questa attenzione al nostro vivere nel mondo, perché viviamo nel mondo. Per fare la volontà del Padre, che è salvare gli uomini, viviamo insieme con loro. E per vivere nel mondo il pane, con tutto quello che lo circonda, è necessario, altrimenti non riusciamo a svolgere i compiti che ci vengono affidati. Lo chiediamo, dacci, perché da soli non ci riusciremmo. C'è bisogno del suo lavoro, pensate, per la pace, non c'è lavoro del Padre. Il lavoro più grosso è quello del Padre, perché ci sia la pace tra gli uomini. Deve dare a moltissima gente spirito di concordia, di disponibilità, di generosità, di fiducia. Il lavoro più grosso è quello di Dio. Quindi lo chiediamo, perché come la nostra vita è nelle sue mani, e è venuta da Lui, così anche la continuazione della nostra vita viene da Lui. Gesù ricordava di sicuro quello che dice il libro dei Proverbi, a un certo punto, che al capitolo 30 ci fa pregare così il libro dei Proverbi: non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Bella questa preghiera, non darmi povertà, perché ho bisogno di mangiare, sennò non posso vivere, ma non darmi ricchezza, sennò divento ateo, perché penso di essere autosufficiente, di non aver più bisogno di te. Perché io non ti rinneghi una volta sazio. Gesù questa preghiera la riassume anche questa con una parola sola. Oggi. Dacci oggi. Il nostro pane, quello che serve oggi. Noi non so se siamo capaci di dirla questa parola, perché col nostro pensiero pensiamo al mucchio, pensiamo non solo a domani, ma anche al mese prossimo e all'anno prossimo. Dacci oggi. Domani che giorno è? Domani cosa dici? Dici ancora oggi. Tutti i giorni, anche l'anno prossimo, in luglio o in agosto, sarà oggi. Dacci oggi. Domani è un altro oggi. Se noi chiedessimo per domani, avremmo già un cuore disposto all'ingiustizia. Perché accumulando, per avere per domani devo accumulare, accumulando è facile che entri nel cuore l'avidità. Voi vedete che sono proprio i ricchi che cercano di avere di più. E accumulando, quando uno accumula, comincia a creare la povertà. Perché se uno accumula, di là viene a mancare qualcosa. Allora è quando gli uomini hanno cominciato ad accumulare che hanno cominciato ad esserci i poveri e i ricchi. Altrimenti all'inizio non c'erano poveri e ricchi. Nella mente di Dio non ci sono mai stati. Accumulando si crea povertà, cioè poveri. Quindi per questo Gesù ci fa pregare così, oggi, dà a noi oggi il pane di noi. Adesso fermiamo l'attenzione su questo noi che c'è due volte in questa riga. Dà a noi il pane di noi. Allora, quando il Padre mi esaudisce e mi dà pane, io ho chiesto pane per noi, quindi non lo mangio tutto io, perché io stesso l'ho chiesto a noi, il pane di noi. Quindi quando io ho in mano il pane, quando il Padre mi ha esaudito, io dovrò cercare a chi distribuirlo. Dovrò cercare se c'è qualche affamato. Perché ho chiesto, io stesso ho chiesto, grazie a Gesù che ci ha insegnato, il pane di noi. Ma questo noi cosa significa? Il noi è sempre ancora come quando abbiamo detto Padre di noi, Padre nostro. Quel noi sono i discepoli di Gesù che pregano così, è la Chiesa. Allora il pane di noi è il pane che serve alla Chiesa. E la Chiesa che pane mangia? La Chiesa deve mangiare quel pane, o i discepoli di Gesù mangiano quel pane, che dà loro l'energia necessaria per essere Chiesa e per svolgere la missione, il compito, il lavoro che è affidato alla Chiesa. Allora la prima missione, il primo compito che hanno i discepoli per essere Chiesa è di essere Chiesa, quindi di essere uniti e di testimoniare l'unità che è nella vita di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi dobbiamo avere quell'energia che ci fa vincere le tensioni e i conflitti, quell'energia che ci fa vivere il comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri. Ci vuole forza per vivere questo comandamento, per vivere in questo modo. Ci vuole un'energia mica da poco, perché bisogna avere la forza di vincere le tensioni che sorgono in noi di invidia, di egoismo, di gelosia, e va dalla pesca, chissà quante ne arrivano, e se non le vinciamo non riusciamo a stare uniti. Ma la Chiesa deve avere quell'energia di essere unita, altrimenti il mondo non può credere se non siamo uno. Gesù aveva pregato siano uno perché il mondo creda. La Chiesa non è missionaria se non è unita, non svolge il suo compito, diventa inutile per la salvezza del mondo. Serve l'energia alla Chiesa, quell'energia che le permette di annunciare il regno di Dio. con parole i predicatori, con opere tutti i cristiani. Opere di amore, opere di amore gratuito, che si veda attraverso la vita e l'agire dei cristiani, si veda l'amore di Dio. Quel pane, quale pane può dare questa energia? Qual è il pane che noi possiamo mangiare, far nostro, mettere dentro di noi per avere tutta questa forza, quel pane che dobbiamo mangiare tutti i giorni, quotidiano? Quindi è quello che porta in noi lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo, spirito di unità, di comunione, di amore, di benevolenza, di dominio di sé. È lo Spirito Santo che mette dentro di noi tutto quello che serve perché la Chiesa sia Chiesa, sia unita. E il pane che porta in noi lo Spirito Santo, voi lo sentite tutte le volte che andate a messa, sentite che viene invocato lo Spirito Santo su quel pane che abbiamo portato sull'altare. Quell'altare, quel pane sarà, perché il Padre ascolta la preghiera, la Chiesa invoca lo Spirito Santo su quel pane, addirittura imponendo anche le mani sul pane e sul vino. Ebbene, quel pane e quel vino che diventano il corpo di Cristo porteranno nel cuore dei fedeli che lo mangiano, che se ne nutrono, porteranno l'energia necessaria, porteranno lo Spirito Santo, quello Spirito che ci fa essere un sol corpo e un solo Spirito, come diciamo dopo in un'altra preghiera, invocando lo Spirito Santo su tutti quelli che partecipano. È lo stesso Spirito che ci dà l'umiltà di chiedere e di ricevere. Quel pane Gesù ce lo fa chiamare quotidiano. Però questa parola quotidiano è una parola strana. Nel testo, nella lingua che hanno adoperato gli evangelisti, San Matteo, per dire, noi abbiamo tradotto con quotidiano, che è la traduzione più semplice, ma potrebbe voler dire qualcos'altro. Potrebbe voler dire soprasostanziale. Non si sa di preciso perché è una parola unica, che non c'è da nessun'altra parte in tutta la lingua greca. Può essere tradotto quotidiano, e sta bene, ma può essere tradotto anche pane che è al di fuori che non è sul nostro tavolo, ecco, soprasostanziale, un pane spirituale. Dacci oggi il nostro pane quotidiano o soprasostanziale. Quindi quando chiediamo questo pane, non pensiamo solo a quando siamo a tavola, per il pranzo, per la merenda, ma pensiamo a quando siamo a quell'altro tavolo, che è quello della Chiesa riunita, dal quale tutti ricevono il pane soprasostanziale. Adesso questa preghiera è nostra, perché ce l'ha data Gesù. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E noi comprendiamo che ha un significato enorme. Quindi una preghiera, non siamo capaci di inventare un altro modo di pregare con così poche parole e dire così tante cose. Il Padre le capisce tutte. Anche se nella nostra mente, quando le diciamo queste parole, non ci sono tutte le cose che queste parole vogliono dire, ma il Padre le capisce, perché sa che è la preghiera di suo Figlio, che è stato Gesù a darcela. Quindi il Padre le capisce queste parole. È una meraviglia. quando riceviamo e mangiamo e ci nutriamo di questo pane, avremo anche la forza e l'umiltà di dire: rimetti a noi i nostri debiti. Per dire questa parola dobbiamo essere molto umili, dobbiamo ammettere di essere debitori. Quali sono i debiti? Abbiamo un debito grande, che è quello della nostra vita, perché quella l'abbiamo ricevuta. E già un salmo ci fa dire così: nessuno può riscattare se stesso né pagare a Dio il proprio prezzo. Troppo caro sarebbe il riscatto di una vita. Questo è un debito. La nostra vita è un debito. Abbiamo bisogno di Spirito Santo, di umiltà per ammetterlo e riconoscerlo pubblicamente. E accanto alla vita possiamo mettere anche tanti altri doni che abbiamo ricevuto, per esempio la fede. La vita interiore di fede è un debito. Ma poi accanto a questo debito, perché Gesù non dice rimetti a noi il nostro debito, ma i nostri debiti, quindi accanto a questo debito fondamentale si aggiungono altri debiti, che sono i nostri, noi li chiamiamo peccati, e ne accumuliamo tanti, perché tutte le disobbedienze a Dio, alla sua parola, diventano debito. Troppo caro sarebbe il riscatto di una vita, quindi dobbiamo chiedere: rimetti a noi i nostri debiti. Io non sono capace di pagarli. E il Padre non la sente questa domanda come un'indebita ingerenza, perché lui già ci ha pensato, ha mandato il Figlio nel mondo per che motivo? Per poterci perdonare i peccati. Già quando Gesù è entrato nel Giordano, è entrato dove? In quell'acqua in cui tutti i peccatori hanno lasciato lì i loro peccati. Gesù se li ha presi su. Tanto che Giovanni ha potuto dire: ecco l'agnello di Dio che toglie, che si prende su, che porta via i peccati del mondo. Queste parole di Giovanni Battista le conoscete, le avete sentite, le ripetete anche ogni tanto. Gesù è l'agnello, quindi il Padre l'ha mandato già apposta. È quello che già sta facendo il Padre, di rimetterci i debiti, senza che anche noi ce ne accorgiamo tante volte, anzi, il più delle volte. Perché se non ce le rimettesse, poveri noi, non saremmo qui a parlare tranquillamente. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. O perché anche noi li rimettiamo? Cosa vuol dire? Abbiamo imparato da te. Tu ce li stai già rimettendo, sei il nostro Padre, impariamo ad essere figli, quindi anche noi rimettiamo i nostri debiti. E abbiamo gioia di farlo, perché così vediamo che assomigliamo a te, Padre. Abbiamo la gioia di imitarlo, rimettendo anche noi i debiti di chi? Dei nostri fratelli che pesano sulla nostra vita con i loro errori o peccati o pretese o offese. Noi li rimettiamo perché abbiamo imparato dal Padre. E allora, quando ci accorgiamo di aver rimesso anche noi i peccati, possiamo dire con maggior sicurezza: rimetti a noi i nostri debiti, perché anche noi lo facciamo. E tu di certo non, e noi di certo non siamo migliori di te, non permetterai che noi siamo più bravi di te, quindi rimetti a noi i nostri debiti, perché anche noi siamo bravi e li rimettiamo. Vedete quante cose si mescolano in queste domande, è quello che il Padre già fa, che noi impariamo, lo imitiamo e allora chiediamo ancora con maggior fiducia. E così il Padre, quando vede che anche noi rimettiamo qualche debito, ha motivo per esaudirci, quando chiederemo di nuovo. Così il Regno di Dio si fa ancora più presente, perché c'è la mia umiltà e c'è questa remissione di debiti che crea, favorisce l'unità, la pace, la comunione. Attenzione, noi diciamo rimetti a noi i nostri. Cosa vuol dire? Rimetti a noi i debiti di noi. C'è sempre quel noi che è la Chiesa. Quindi anche se io oggi non mi sento particolarmente peccatore, perché? È perché siamo abituati a vedere i peccati degli altri, che sono molto più grossi dei miei, e allora i miei non li vedo più, perché penso che i miei sono piccoli di fronte a quelli. Ma Gesù ci insegna, rimetti a noi, alla Chiesa. E nella Chiesa, voi sapete, ci sono anche peccati grossi, perché siamo tutti peccatori. Ieri ero peccatore io, forse anche domani, oggi mi par di no, però oggi ci sono peccati di ingiustizia, di pedofilia addirittura. Quando sentite parlare di peccati di pedofilia, non solo dei nonni o dei genitori o degli zii o dei cugini, ma anche dei preti, sono peccati grossi e noi chiediamo rimetti a noi. Anche questi, che sono purtroppo nella Chiesa, i nostri debiti, come anche noi, la Chiesa, a me sembra di non riuscire a perdonare a nessuno, ma diciamo come noi li rimettiamo, come la Chiesa li rimette, ai nostri, ai debitori, a quelli che perseguitano la Chiesa perdona, è capace di perdonare. E noi per fortuna siamo dentro la Chiesa, quindi anche se oggi mi sembra di non riuscire a perdonare, ma la Chiesa lo fa, quindi posso dire come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Però sapendo che siamo deboli e che cadremo ancora in qualche peccato e accumuleremo ancora debiti, ecco, allora Gesù ci aiuta anche per il futuro, non abbandonarci alla tentazione, o come dicevamo, non indurci in tentazione, è la stessissima cosa, cambia la parola, ci sembra una più bella dell'altra, ma non è vero, non vuol dire che Dio è pronto a indurci in tentazione, lo dice la Bibbia. È il maligno che ci induce in tentazione. Come non è vero che Dio ci abbandona, lo dice la Bibbia, non ti abbandonerò mai. Ma noi chiediamo a Dio quello che Lui già sta facendo. Lui non ci induce in tentazione, allora glielo diciamo. Lui non ci abbandona, glielo diciamo. Sappiamo che già lo sta facendo. Quindi dire con una formula o con un'altra, il Padre cosa capisce? Capisce che noi abbiamo bisogno di essere protetti, assistiti quando c'è la tentazione, sia quella che viene dal di dentro di noi, perché siamo cattivi, sia quella che viene dal di fuori di noi, che può venire da qualcuno dei fratelli della Chiesa o può venire da altri ancora, dal mondo. e è sempre dal diavolo, anche quella che viene dal di dentro di noi è dal diavolo. Non indurci in tentazione. Queste parole, il Padre, anche queste, come il dacci oggi il nostro pane, le sente già come un riconoscimento che Lui è capace, come una riconoscenza, perché Lui l'ha già fatto. In chissà quante occasioni ci ha protetti dalle tentazioni. Noi non lo sappiamo. E poi, ultimo, ma liberaci dal male. Che se volessimo tradurre bene, no? Cercare il pelo nell'uovo nella traduzione, dovremmo tradurre così: strappaci dal maligno, non dal male mal di denti o male del tallone, ma dal male con la M maiuscola, dal maligno, da colui che fa il male nella Chiesa, che divide la Chiesa, che rovina il cuore dei cristiani. Strappaci dal maligno. Cosa vuol dire questa parola strappaci? Vuol dire che il maligno ha già piantato le sue unghie. Le avete viste ancora le unghie dell'orso? Non le avete viste, neanch'io. Però ho visto gli stampi sulle orme, si vede come sono lunghe e come sono grosse le unghie dell'orso. Se tu non l'hai visto, ti faccio vedere la foto dopo, se hai pazienza. Allora, le unghie sono già impiantate, strappaci. Deve tirarci via mentre il maligno già, cosa vuol dire? Riconosciamo, siamo peccatori. Cos'è il nostro peccato? È già opera del maligno. È riuscito a vincere la nostra libertà, il nostro amore, la nostra pazienza, ci ha già. E chiediamo al Padre, strappaci dal maligno. Cosa vuol dire? Se il Padre ci strappa dal maligno, ci fa male. Ma noi gli diciamo con questa parola, non badare, non ascoltare il nostro lamento, tu strappaci dal maligno, tiraci via, anche se io mi lamento che mi fa male. Difatti, tirar via qualcuno, un qualche buon cristiano, dai suoi vizi, gli fa male. Pensate, tirar via uno dal vizio del gioco, dal vizio del bere, e non dico tutti, fa male, soffre uno, non se l'aspetta, vorrebbe, ma dicendo strappaci dal maligno, anche se io mi lamenterò, tu tirami via, perché il maligno distrugge, distrugge la vita, distrugge l'unità, crea divisioni, crea discordie, crea guerre. Strappaci dal maligno. Già San Pietro diceva, ha scritto nella sua lettera, nella prima lettera ha scritto, il vostro nemico, il diavolo, va in giro e cerca chi può sbranare, chi può afferrare per sbranarlo. Voi resistete saldi nella fede, saldi nella fede. Per questo vedete che abbiamo bisogno di quell'energia che riceviamo dal pane quotidiano, dal pane di oggi. Riceviamo l'energia anche per essere saldi nella fede e così resistere all'opera, alle voglie del maligno, che è come un leone che ci vuole sbranare. Ecco quindi, Gesù ci ha insegnato a pregare. Poche parole, ma c'è dentro tutta la nostra vita, e la vita della Chiesa soprattutto, perché è quella che continua l'opera di salvare gli uomini, salvare il mondo, quindi la volontà del Padre. Allora il nostro pregare ci fa resistere al male per compiere la santificazione del nome del Padre, la venuta del suo regno, per darci forza a fare la sua volontà, per salvare il mondo. Non so se siamo capaci di ringraziare Gesù che ci ha dato questa preghiera. Possiamo però sempre aggiungere un'altra preghiera, la richiesta di pregarla sempre con quel modo, con quello spirito con cui Lui ce l'ha donata. Sia lodato Gesù Cristo.